La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare.
Pochi uomini abbandonano le isole quando le hanno conosciute. Si lasciano incanutire dove scesero la prima volta. Li sventagliano le ombre delle palme e dei venti alisei sino alla morte, dopo che hanno forse carezzato fino all'ultimo il sogno del ritorno in patria, di rado adempiuto, più di rado ricordato, rarissimamente rinnovato. Nessuna parte del mondo ha un fascino altrettanto potente per chi la visiti. Ora il mio compito è di dare un'idea di quel fascino a coloro che viaggiano seduti accanto al fuoco, di descrivere la vita, in terra e in mare, di centinaia di migliaia di persone, alcune della nostra razza che parlano la nostra lingua, tutte del nostro tempo, e tuttavia, coi loro pensieri e coi loro usi, lontani da noi pressappoco come Bob Roy, Barbarossa, gli Apostoli o i Cesari.
Viaggiare e nient'altro. Fahrenheit. Intervista di Michele De Mieri, 2005.
Professor Magris, L'infinito viaggiare è un libro che raccoglie resoconti di viaggio dal 1981 al 2004. Il viaggio è molto connaturato alla sua letteratura, al suo scrivere. Penso che però ci sono anche scrittori che non, di cui sappiamo pochissimo, per esempio di Beckett, se ha mai viaggiato, cosa gli interessava. Quanto è fondamentale per lei viaggiare?
Viaggiare è un momento centrale della mia vita, mi interessa molto, perché viaggiare significa sempre avventurarsi nel mondo, quindi cercare di incontrare gli altri, verificare la propria capacità o incapacità di incontrarli. Viaggiare ha a che fare con la paura, naturalmente, di uscire, perché non è che anche un viaggiatore come me, che è sempre in viaggio e non conosca quei momenti in cui uno vorrebbe tapparsi in casa e mettersi la... tirarsi la coperta sulla testa. E poi viaggiare assomiglia allo scrivere, perché sempre attraversare frontiere, spostarle, incontrare il nuovo. Non occorre andare tanto lontano, come in alcuni luoghi veramente molto lontani, che ci sono anche in questo libro, ma si può viaggiare anche nella propria città, anche a casa propria, direi. Del resto il viaggio è banale, ma sin dal primo, forse il più grande libro che sia mai stato scritto, l'Odissea, viaggiare significa vivere, e il viaggio è sempre il viaggio della vita. Con la grande domanda: se si viaggia attraverso la vita, arrivando alla fine, alla meta, in qualche modo avendo sperimentato il senso oppure l'insensatezza delle cose, avendo sperimentato la propria capacità di essere nel mondo, col mondo, nel mondo, o la propria incapacità.
La sua letteratura non esisterebbe senza il concetto di viaggio, quindi tutto sommato.
Forse è difficile fare questi sé, naturalmente, ma certamente ha molto a che fare, perché anche molti libri di invenzione che ho scritto, perché Danubio è un libro che, anche se tutti i dettagli sono veri, ma ha inventato, chi viaggia non sono io, Microcosmi è la stessa cosa, ma ho un romanzo come Un altro mare, in cui vengono attraversati grandi mari come l'oceano, certamente è molto presente. E poi anche il viaggio e anche questo senso di trovarsi, cercarsi, ma nel mondo, fuori. Per questo io sono affascinato da quella parabola di Borges, che ho scelto anche come epigrafe di un mio libro, Microcosmi, dove Borges parla di un pittore che dipinge paesaggi, monti, mari, città, e alla fine si accorge di aver dipinto il proprio volto, non perché abbia alterato la realtà, ma perché la nostra vera identità è il nostro modo, il modo in cui incontriamo il mondo, gli altri.
Nella sua, chiamiamola introduzione, prologo, come lo chiama lei, ma è, diciamo, un vero saggio sul viaggiare, sulla dimensione di essere altrove, pur rimanendo forse delle volte sempre a casa, lei indica il viaggiatore come un anarchico conservatore.
Sì, naturalmente queste non sono definizioni che hanno una pretesa, diciamo, generale. Anarchico perché il viaggiatore è quello che si sottrae in qualche modo a quello che è l'ordine prestabilito, il ritmo quotidiano, esce da quella rete di obblighi, di doveri, di responsabilità che struttura la nostra vita, e quindi si offre a quello che verrà, quindi aperto come una bottiglia sott'acqua, non ha a priori un ordine da sovrapporre al mondo, ecco, si avvia in una certa direzione, ma non sa se scantonerà la prima laterale a destra o a sinistra. Per viaggio intendo sempre quando si viaggia per viaggiare. Non chiamo un viaggio andare a New York per fare una conferenza e poi tornare, anche se ovviamente perfino in questo caso a questa conferenza magari si incontra qualcuno che rivela un nuovo aspetto del mondo e allora diventa un viaggio. È conservatore perché il viaggiatore porta un grande desiderio di casa, di grande nostalgia di ritornare, ha i suoi amori, le sue ossessioni, le sue grandi fedeltà. In qualche modo è come se nell'ignoto cercasse sempre il noto, ma non per negare il nuovo, ma per scoprire nel nuovo quello che ci è vicino. In fondo un modo di fraternità, quello che ci... Per questo il viaggio è anche una cosa estremamente interessante, perché è avventurosa e rischiosa, perché qualche volta si scopre con grande gioia che ciò che si riteneva lontano, diverso, inaccessibile, un individuo, una civiltà, una cultura, si rivela invece familiare, proprio come se fosse cresciuto con noi. Qualche altra volta invece per strada perdiamo anche la familiarità con alcune cose. In questo senso c'è questo amore, insomma, si viaggia anche per ritornare.
Nei mari del sud di Robert Louis Stevenson. Letture di Emilio Bonucci. Introduzione di Claudio Magris. 1994.
Da 10 anni la mia salute declinava e poco tempo prima di intraprendere i miei viaggi credevo di essere arrivato all'ultimo atto della vita e di non dovermi aspettare altro che l'infermiere o l'agente delle pompe funebri. Mi consigliarono i mari del sud e non mi dispiaceva l'idea di vagare come un fantasma, d'essere trascinato come una merce nei luoghi che mi avevano attirato quando ero ancora giovane e in salute. Perciò noleggiai lo scuna del dottor Merritt, il casco, di 74 tonnellate. Salpai da San Francisco verso la fine del giugno 1888, visitai le isole dell'Est e mi ritrovai verso l'anno seguente a Honolulu. Colà, mancandomi il cuore di ritornare alla mia vecchia vita segregata in una stanza d'ammalato, risolsi di filare sotto vento con lo scuna mercantile, l'Equator, d'una 70 di tonnellate. Trascorsi 4 mesi tra gli atolli, isole basse di corallo, del ciclo delle Gilbert e giunsi a Samoa verso la fine del 1889. Frattanto l'abitudine e la riconoscenza mi legarono alle isole. M'ero rimesso in forze, m'ero fatto nuovi amici, avevo scoperto nuovi interessi. Il tempo, nei viaggi, m'era trascorso come in un mondo favoloso. Decisi di rimanere.
Nei mari del sud sono un capolavoro di Stevenson, un capolavoro nato, a differenza di tanti altri, non dalla straordinaria fantasia, dalla straordinaria capacità di inventare che aveva Stevenson, bensì da una qualità poeticamente altrettanto importante, e cioè dalla capacità di guardare la realtà, le cose, soprattutto gli uomini, le persone, di osservarla e di ricrearla con fedeltà sulla sua pagina. È un libro che nasce da un'esperienza reale, cioè da un viaggio compiuto da Stevenson in due grandi, per così dire, tappe, nel 1888 sul Panfilo Casco e nel 1889 sulla Scuna Equatore. Un viaggio nelle isole, fra le isole del Pacifico del Sud, fra quelle terre che sono rimaste da sempre il simbolo del paradiso terrestre, il simbolo della lontananza, il simbolo di qualcosa di perfetto. La nave di Stevenson getta l'ancora alle Marchesi, alle Paumotu, a Hawaii, alle isole Gilbert. Quindi Stevenson qui non inventa, ma rappresenta la realtà, una realtà che di per sé appare poetica, senza essere affatto idealizzata. A differenza di tanti altri, anche grandi scrittori e artisti, che nell'Ottocento fuggono dall'Europa in queste isole meravigliose dei mari del Sud, come Gauguin, per fare solo un esempio, per cercare di voltare le spalle all'Europa, per cercare di inebriarsi, di liberarsi dalla civiltà e dai suoi ceppi, di vivere una vitalità sfrenata, Stevenson invece si trova, diciamo così, familiarmente a casa in queste isole, in questo mondo così lontano. Il mondo in cui finirà per gettare radici, difatti morirà anche a Vailima, una località di Samoa che avrà scelto come sua seconda patria. Stevenson si integra perfettamente col mondo degli indigeni ed è quindi in contatto sia col nuovo mondo in cui si viene a trovare, ma anche col vecchio mondo europeo ed americano che è alle sue spalle. Lavora, vive una vita contemporaneamente avventurosa e anche tranquilla, familiare. La sua straordinaria prosa è forse l'unica che poteva ritrarre queste straordinarie bellezze dei mari del Sud. Una prosa lieve, cristallina, capace di far sentire, di rievocare proprio la risacca, le conchiglie, capace straordinariamente di rappresentare i colori, la trasparenza. Ci sono delle pagine, ad esempio, come la descrizione della baia di Anaho, un'isola, o della risacca di Taiaro, isola il cui nome in polinesiano significa perduta nel mare, una capacità di ritrarre scogli, pesci, screziature, che dimostra come l'arte sia anzitutto attenzione.
Sulle bellezze di Anaho si potrebbero scrivere dei volumi. Ricordo di essermi svegliato certe volte alle 3 del mattino e già l'aria era dolce e odorosa. Il flusso del mare prorompeva nella baia e sembrava colmarla. Poi scemava. Lento, profondo, silenzioso era il rullio del casco. Di quando in quando una carrucola strideva come un uccello. Dalla parte dell'oceano il cielo era lucente di stelle e il mare era tutto rischiarato dal loro riflesso. Guardando da quella parte avrei potuto cantare col poeta hawaiano «Wa mau mau kalani, wa kahahea luna, wa pipi kamaka o kahoku». I cieli erano chiari, alti e distesi, molti erano gli occhi delle stelle. Due volte al giorno un vago rumore di mandri e di pastori si levava lungo le colline verso il mare. Talvolta un canotto usciva per la pesca, talvolta una o due donne languidamente empivano un canestro in un campo di cotone. Talvolta il suono di un piffero sorgeva dall'ombra di una casa con una modulazione su tre note che ricordava «que le jour me dure», ripetuto all'infinito. Oppure, di quando in quando, da un punto all'altro dell'insenatura, due del paese comunicavano fra di loro alla maniera marchesana, con dei fischi convenzionali. Tutto il resto era sonno e silenzio. Le onde si rompevano e scintillavano lungo la costa. Una specie di gru nera pescava fra le acque agitate. I porci correvano in giro affaccendati, ma la gente sembrava non si fosse svegliata affatto. Si poteva pensare che fossero tutti morti. Il mio luogo favorito era dall'altra parte del villaggio, in un angolo dell'insenatura sotto scogli coperti di liane. La baia era ornata di palmizi ed un certo albero chiamato Purao, che sta tra il fico e il gelso per altezza, e reca un fiore simile a un gran ranuncolo giallo, col cuore nero-marrone. In certi punti le rocce invadevano la sabbia e la spiaggia era tutta sommersa. La risacca ribolliva calda fino all'altezza delle mie ginocchia e giocava coi gusci delle noci di cocco, come l'oceano che ci è familiare, gioca coi rottami, le alghe, le bottiglie. Nelle ore di bassa marea, meraviglia di forme e di colore mi scorrevano tra i piedi. Volevo prenderle e mi sfuggivano. Le afferravo e a volte trovavo ciò che mi avevano promesso. Conchiglie da vetrina o da rilegare in oro per le dita delle donne. A volte invece non afferravo che maia o sabbia colorata, frammenti polverizzati e pietre che appena asciutte diventavano lisce e uguali come la ghiaia dei giardini. Mi sono dedicato a questo trastullo infantile ore e ore, sotto un sole feroce, conscio della mia ingenuità inguaribile, ma con un piacere troppo vivo per dolermene. Intanto un merlo, o il suo fratello tropicale, fischiava sopra di me nella macchia. Un po' più in là, dove l'insenatura faceva una svolta, un filo d'acqua scorreva in fondo ad una grotta, e di là, per una scalinata di rocce, si spandeva nel mare. La brezza penetrava nel fogliame sino al fondo della grotta, divenuta un riparo gradevole e fresco. Di fronte, nell'aperta baia azzurra, era ancorato il casco con le sue tende e le sue gaie insegne. Sopra si stendeva una volta di purao, e ancora più su i palmizi brandivano i loro ventagli aperti e lucidi, che mi ricordavano una raggiera di lame di spade che vidi fare una volta da uno stregone. Perché in quel luogo, una striscia di terra ai piedi dei monti, i venti alisei scorrono nella baia di Anaho con un flusso di velocità e di volume costante, d'una freschezza celestiale. Accadde che un giorno mi trovai a terra nella caletta, con Mrs. Stevenson e il cuoco di bordo. Se non vi fosse stato il casco ancorato là vicino, una o due gru e l'incessante tumulto del vento e del mare, la faccia del mondo sarebbe apparsa d'una solitudine preistorica. La vita pareva fermata di colpo, e il senso dell'isolamento era profondo e riposante. Improvvisi i venti alisei soffiarono impetuosi nell'istmo, colpirono e spalancarono le foglie dei palmizi, scrollando il tetto della caverna. Ed ecco, sulla cima di una palma, stavano due indigeni, immobili come idoli, e ci guardavano, pareva, senza batter ciglio. Poco dopo gli alberi si richiusero e la visione disparve. Questa scoperta della presenza umana celata lassù in alto, in un luogo dove avevamo creduto d'esser soli, l'immobilità di quelle spie annidate tra gli alberi e il pensiero che forse in ogni momento eravamo sorvegliati, ci fece rabbrividire. La conversazione languì sulla spiaggia. Il cuoco, poi, che non aveva la coscienza pulita, non mise più piede sulla spiaggia. E nelle due volte che il casco parve andare alla deriva verso le rocce, fu divertente osservare l'alacrità di quell'uomo, convinto che la morte stesse in agguato sulla costa. Un anno dopo, nelle Gilbert, ebbi la spiegazione della cosa. Gli indigeni estraevano il vino dalle palme, cosa proibita dalla legge, e quando il vento li scoprì, dovettero rimanere peggio di noi.
La grande radio. Viaggiare e nient'altro. Il piacere del testo con Marco Lodoli, 1995.
Molti scrittori europei hanno cercato di sondare il mistero dell'India. Uno dei libri più interessanti, a mio parere, è scritto da Giorgio Manganelli e si chiama per l'appunto Esperimento con l'India. Le pagine che vi leggo sono tratte dalla partenza di Manganelli, quando è ancora in aereo e riflette su tutto quello che lui sa sull'India e sul tipo di sgomento che a un viaggiatore occidentale come lui l'argomento India procura. Quante cose ci sono mai nel Vedanta? C'è l'assoluto, e Brahman e Atman, c'è un infinito universo e la perdita dell'io. Tu sei questo, dove questo è ciò che non sei tu. Il Vedanta è una nobile cosa, così terribilmente nobile, senza riso. Mi muovo a disagio sulle mie poltrone e mi dico, mi confesso, che io vengo da un continente dove da tempo di assoluto non se ne produce più e dove esiste un riso secco e tormentoso che forse ha definitivamente disegnato i nostri volti. Ma sto viaggiando verso una repubblica o verso la dimora del Vedanta? Che cosa so, penso, fantastico, dell'India? Come, credo, molti europei ideologicamente perplessi, ho l'impressione che l'India sia un luogo ad alto tenore di Dio, una foresta che produce scimmie, pavoni ed asceti. Qui esistono ancora i maestri, i profeti, e quando si parla della verità non si allude ad un caso giudiziario, ma alla verità totale, cosmica. Ecco, l'India non sarà mica un paese cosmico? Per noi che di cosmico non abbiamo più niente, eccetto un po' di astrologia settimanale, potrebbe essere un trauma intollerabile. Non ci sarà, mi dico vigliaccamente, un po' troppo assoluto in questo paese che gode del mistero e degli enigmi? Mettiamo che sia un paese dove la verità si offre gratis agli angoli delle strade. Che cosa farei se un mendicante grinzoso e secolare mi porgesse la mano non per chiedere, ma per offrirmela, la verità conclusiva? Direi, grazie, è proprio quello che volevo, la terrò da conto, non ci farò giocare i bambini. O me ne andrò per la mia strada, fingendo di niente, avaramente fraintendendo il gesto, affezionato alla mia millenaria falsità? Ma che idee mi sto facendo dell'India? Sfoglio mentalmente la mia modesta biblioteca e trovo identificazioni, estasi, visioni. Bevo un sorso di whisky, cerco di normalizzarmi grazie ad una moderata ubriachezza.
Da Esperimento con l'India di Giorgio Manganelli.
La porta dell'aereo si spalanca lentamente. Fuori, alle 5 del mattino, è ancora notte. Ma è l'aria che, invadendo l'abitacolo, avvolgendomi mentre scendo per la scaletta, mi annuncia che sono altrove. Conosco quest'aria, la annuso e mi annusa. È l'aria tropicale acquosa, morbida, calda di erbe macerate, di animali, di fogne aperte, inasprita da un sapore di urina, di bestia in cattività. È un'aria che mi commuove, mi eccita per la sua qualità disfatta ed ingenua, la sua gravezza, generatrice di fungosità, di muffe, di muschio. Questa è l'aria dell'India, un'aria sporca e vitale, purulenta e dolciastra, putrefatta e infantile. Con quest'aria si può giocare, in quest'aria si può morire. Comunque quest'aria è completamente pervasiva, ti conta le dita delle mani, ti tocca la nuca, ti accarezza come la lingua di un animale appena uscito dalle selve, più curioso che goloso. Hai l'impressione di immergerti in una palude d'aria e l'Europa sprofonda alle mie spalle. Man mano che mi avvicino, scopro che Bombay ha tutto quello che fa una metropoli. Ha grattacieli, case per civili abitazioni, viali nobili e grandissimi, stazioni ferroviarie numerose di elaborata, britannica bruttezza, faticosamente redente dalle folle ripetitive ma legittime che vi entrano, ne escono, soprattutto vi soggiornano. Per secoli qui sono approdate le navi che sbarcavano inglesi ansiosi di malattie tropicali, ed è diventata, questa città, la porta delle Indie. Realistica e per bene, Bombay si è costruita una vera porta delle Indie. La vedo ogni giorno dal mio albergo, un po' Mogul, un po' Arco di Trionfo, un po' Vittoriana. Un oggetto di coraggiosa bruttezza in onore di Giorgio V, che nel 1911 mise i suoi piedi regali in un'India sempre meno docile. Oggi la porta delle Indie si è felicemente degradata al luogo per appuntamenti, per mendicanti, per venditori di misteriosi frutti tropicali, di gelati, di statuette, di una delle tante divinità.
La grande radio, viaggiare e nient'altro.
Non è il titolo di un volume di versi decadenti, The Towers of Silence è la passeggiata che propone qualunque Cook's Boy di Bombay al viaggiatore incerto sulla sua meta. La Torre del Silenzio, anzi le torri, poiché sono cinque le Dakmas, dove i Parsi espongono i cadaveri agli avvoltoi.
Pagine da Verso la cuna del mondo, Le torri del silenzio, di Guido Gozzano. Lettura di Oreste Rizzini, 1980.
Io le credevo un'invenzione di quei romanzi di avventura, già cari alla nostra adolescenza, dove, per gli occhi languidi della figlia di un marajà, un esploratore giovinetto era narcotizzato a tradimento, avvolto in un lenzuolo ed esposto agli avvoltoi dell'edificio favoloso, ma veniva salvato da un servo fedele e unito a giuste nozze con l'oggetto dei suoi desideri. Le torri esistono, invece, e sono intatte come 1000 anni fa. Tutto è intatto in quest'India britanna, tutto è come nei libri e nelle oleografie, danze di bayadere, templi colossali, ciurmerie di fakiri, e guai per chi soffre la ripugnanza dei luoghi comuni o la nostalgia delle cose inedite. Qui il letterato è esposto di continuo al rammarico acuto, al dispetto indefinibile che si prova quando la realtà imita la letteratura. Non c'è altra salvezza che uscire dall'albergo senza guida e senza amici, perdersi nella vasta metropoli luminosa dagli edifici a ogive, a terrazze, a verande, a scalee, coronate di fiori e di palme. Edifici di uno stile gotico inglese, inleggiadrito dalle esigenze del clima, immuni dall'ercio stile liberty che appesta le metropoli europee. Edifici che appaiono come tanti castelli della Bella Addormentata e sono invece il demanio, l'archivio, il lazzaretto, il tribunale, la posta, eccetera. E allora si trova il nuovo nelle piccole cose della strada. Il cipai che si mette sull'attenti se lo richiedete ad un'informazione e agli occhi dipinti di azzurro, prolungati sino alle tempie, contro i malefizi degli sconosciuti. Lo chauffeur che porta sotto la visiera di celluloide disegnato in rosso vivo il tridente di Visnu. Un tram zeppo di passeggeri indigeni che siedono invariabilmente sulle calcagna incrociate, così che si ha l'illusione penosa di veder passare carrozzoni elettrici interamente occupati da infelici senza gambe. Un ramo di orchidee malefiche che si protende dalla cancellata di un giardino. Due bimbi indù che sono venuti alle mani per una latta di sardelle vuota. Un santo che medita, seduto sui gradini del monumento alla regina Vittoria. I bengalini minuscoli che nidificano nell'elsa della spada di re Edoardo. I miei amici di Bombay si adoperano invece per farmi vedere dell'India le cose che si lessero nei libri e che si videro dipinte. Esistono anche queste. Così, per cortesia di Monsieur Le Beau, l'agente famoso del famoso Hagenbeck, assisterò forse ad una caccia alla tigre. Per i buoni uffici del dottor Faraglia, il medico italiano notissimo di Bombay, vedrò una danza di bayadere in una famiglia bramina tra le meno accessibili all'europeo. Da 3 giorni mi si vuol condurre alle Torri del Silenzio, ma non muore nessuno. Quest'oggi Lady Harvett, una signora attempata e bellissima, tutta bianca, vestito, volto, cappello, capelli, con non altro di colorito che gli occhi azzurri, entra nella sala di lettura del Majestic Hotel. «È morto!» È seguita dal figlio e dal dottor Faraglia, tutti esultanti. «È morto! È morto ieri sera, un parsi di qualche importanza, l'architetto Donald Antesca Cabisa. I funebri saranno oggi alle 18. Siete fortunato. Abbiamo il tempo di fare una gita sulle esplanade e di salire alla collina di Malabar per assistere alla cerimonia. Faremo il lunch nel Towers Garden. Abbiamo le provviste con noi». Ed eccoci in auto a tutta corsa. Io che vado così volentieri a piedi, lentamente, gustando in questi primi giorni la gioia di premere la nuova terra. E la città ci sfugge ai lati come un film svolto troppo vertiginosamente. Ecco l'esplanade, dove l'ansare delle automobili, lo scalpitio degli equipaggi, si fonde col vociare di una folla composta di 10 razze diverse e il suono di 20 bande militari. È la passeggiata, il Bois de Boulogne di Bombay. Interessante, misto, illogico, come un quadro futurista. Tutti i veicoli, carrozzelle indigene tirate da zebù gibbosi dalle corna dorate, elefanti gualdrappati fino a terra di velluti ricchissimi, dai quali non emergono che 4 zoccoli enormi, le zanne tronche, la proboscide, gli orecchi agitati di continuo come 2 ventagli, carrozze dai cavalli candidi precedute da araldi ansanti e vocianti, e dentro è adagiata la moglie, la figlia di un funzionario inglese, e la biondezza della signora, stilizzata secondo l'ultimo figurino europeo, fa uno strano contrasto con la magnificenza esotica ed arcaica dell'equipaggio, con i turbanti e i velluti dei cocchieri, con la nudità bronzata degli araldi. L'auto di un ricco parsi, l'auto del vescovo di Bombay, che arride tra due prelati e benedice con la mano alzata di continuo la folla che si inchina o si inginocchia riverente. In quest'ora di grande animazione, nonostante le rotaie, le automobili, le vesti parigine, la città ricorda Babilonia ed Alessandria, Roma e Bisanzio, i tempi favolosi. Dà un senso di ricchezza e di abbondanza, dà un senso di invidia inevitabile, fanciullesca, di rancore ingiusto contro questi inglesi così forti e così ricchi, padroni di mezza terra.
Passioni, il viaggiatore incantato, di Giuseppe Cederna, 2010.
Aprite le cartine dell'India, ecco, io ce n'ho una qui davanti, ma apritele davvero, le avete davanti? Cercate Delhi, il suo fiume si chiama Yamuna o Jamna, e andate un po' a sinistra della carta, in alto, verso ovest, lo vedete, c'è un altro fiume azzurro, è il Gange. Gangama lo chiamano gli indiani, Madre Gange, perché i fiumi in India, i fiumi sono divinità, dee madri, forti, potenti, compassionevoli, energia. E questa energia è più forte alle confluenze e nei luoghi sacri. Ecco, guardate qua, guardate dalla cartina. Trovate la città sacra di Hardwar. Con il treno arriveremo proprio a Hardwar, la porta di Ari, dove il Gange entra nella pianura. No, aspettate adesso, torniamo indietro. Tornate indietro sulla cartina, torniamo a Delhi. Perché l'arrivo in India, l'arrivo a Delhi è il primo colpo ai nostri sensi. L'odore, l'odore dell'India. Già in aeroporto, dietro la porta che separa l'aeroporto dal fuori dell'aeroporto, il dentro dal fuori, fa caldo. Sì, i suoni sono più forti, amplificati. Il pavimento sta diventando strada, marciapiede. L'aria è densa e l'odore è diverso. Quello di prima era solo un assaggio, una partita di odore tagliata. È questo l'odore di Delhi, l'odore dell'India. È un odore amaro e dolciastro, di sciroppo, di corde che bruciano, l'odore del decadimento, dei rifiuti, degli scarti, l'odore vivo delle trasformazioni, un inconfondibile fiume di odori che raccoglie fumo, smog, piante tropicali, merda, piscio, palestra, spogliatoio, scuola, cartoleria, garage, mercato, immondezzaio, incenso, sole, terra, asfalto, fango, fango, fango. L'odore dell'India, la paura e l'attrazione misteriosa dell'India. Ma perché? Quando sono arrivato in India per la prima volta io non sapevo quasi nulla. Avevo letto Kim di Kipling e poco altro e volevo vedere le montagne dell'Himalaya. Volevo mettere i miei piedi nelle orme del vecchio Lama e di Kim. Ero aperto, disposto a che cosa? Beh, non lo sapevo assolutamente. Il primo impatto fu di fascinazione e terrore, un'emozione continua, fortissima. Come si guarda la povertà, l'ingiustizia della vita sui marciapiedi, della lotta per la sopravvivenza quotidiana, i sensi di colpa, gli storpi ai semafori, la puzza dei vicoli della vecchia Delhi, le meraviglie della vecchia Delhi, l'immenso mercato dei mercati, Chandni Chowk, un altro fiume di vita di miseria, e poi lo specchio del nostro privilegio, dei ristoranti per i turisti, i grandi alberghi coloniali. E perché? Perché nonostante tutto questo io ero attirato misteriosamente da tutto. Attraversavo la città e riuscivo talvolta a sentirmi a casa, tranquillo. Seduto in una vecchia moschea, riuscivo a scendere dentro di me, a meditare. Quando tutti i miei sensi erano attaccati e scossi uno dopo l'altro e tutti insieme, io riuscivo a scendere dentro me stesso, una sensazione assurda, eppure. Io volevo fuggire, nello stesso tempo qualcosa mi diceva che sarei tornato e che ogni volta sarebbe stato diverso. Ogni volta sarebbe caduto un velo dopo l'altro, e ogni volta avrei visto e sentito un pezzetto di me stesso. Com'è possibile? Se l'ho chiesto molte volte anche Tiziano Terzani, che in India ha vissuto per molti anni. Chi ama l'India lo sa. Non si sa esattamente perché la si ama. È sporca, è povera, è infetta. A volte ladra e bugiarda, spesso maleodorante, corrotta, impietosa e indifferente. Eppure, una volta incontrata non se ne può più fare a meno. Si soffre a starne lontani, ma così è l'amore, istintivo, inspiegabile, disinteressato. L'India, a meno di odiarla al primo impatto, induce presto questa esaltazione. Fa sentire ognuno parte del creato. In India non ci si sente mai soli, mai completamente separati dal resto, e qui sta il suo fascino. Alcuni millenni fa i suoi saggi, i rishi, coloro che vedono, ebbero l'intuizione che la vita è una, e questa esperienza, rinnovata religiosamente di generazione in generazione, è il nocciolo del grande contributo dell'India all'incivilimento dell'uomo e allo sviluppo della sua coscienza. Ogni vita, la mia e quella di un albero, è parte di un tutto delle mille forme che è la vita. Senza difficoltà, in India si entra in sintonia con nuovi suoni, nuove dimensioni. In India si è diversi che altrove, si provano altre emozioni. In India si pensano altri pensieri. Forse perché qui la realtà percepita dai sensi non è generalmente presa per vera, non è la realtà ultima. L'India infonde, anche chi non crede in tutto questo, uno stato d'animo di distacco che rende il paese così particolare e la sua realtà, a volte proprio orribile, in fondo accettabile. Accettabile perché così è la vita. È tutto il contrario di tutto, è stupenda e crudele, perché la vita è anche la morte. In nessun altro posto al mondo la contrapposizione degli opposti, bellezza e mostruosità, ricchezza e povertà, è così drammatica, così sfacciata come in India. Innanzitutto ci si sente più in pace, con se stessi e con il mondo. L'India ti fa sentire semplicemente umano, naturalmente mortale, e ti fa capire che sei una delle tante comparse in un grande, assurdo spettacolo di cui solo noi occidentali pensiamo di essere i registi e di poter decidere come va a finire. Il mio amico mi disse una volta: l'India è un'esperienza che ti accorcia la vita. Poi aggiunse: ma è anche un'esperienza che dà senso alla vita. Siamo nelle strade di Delhi. In ottobre, Delhi è moderatamente fresca in questa stagione. Un mese fa c'erano più di 40 gradi, adesso si respira. Perché i mesi giusti per andare nelle montagne del nord dell'India sono fine settembre e ottobre. Prima ci sono i monsoni, poi arriverà la neve. La sera prima di partire vado a cena con i miei amici indiani, è un rito, perché io sono stato fortunato. Grazie ad una serie di incontri, di coincidenze, ho degli amici e una casa a Nuova Delhi. Amici che in questi anni sono diventati una vera e propria famiglia. Si chiamano En, Mani, la sua figlia, Mukul, Mukul 1 e Mukul 2, sono due Mukul, Shahana, e poi c'è Mohini, la vecchia mamma di 84 anni. Sì, sono i miei amici, e prima di partire mangiamo insieme nella loro terrazza, una piccola terrazza nel quartiere musulmano di Nizamuddin. Una terrazza con le finestre azzurre e piantine di basilico, come se fossimo sul Mediterraneo. Vediamo insieme il cielo che diventa rosa, ascoltiamo i muezzin dalla moschea di Nizamuddin, i corvi, le voci dell'India. Poi il taxi, i fanalini rossi dell'ultimo traffico di Delhi, la stazione di Old Delhi, la vecchia Delhi. Il treno notturno, perché noi partiremo di notte con il treno verso nord, verso l'Himalaya, verso le sorgenti. E la partenza notturna è un altro colpo ai nostri sensi. La stazione di Delhi è uno spettacolo grande e terribile. Corpi distesi, seduti, addormentati, corpi che aspettano da ore, forse da giorni. E sul fondo dell'atrio, laggiù, una corrente di corpi che salgono, scendono scale, sopraelevate, tappezzano i marciapiedi. Salgo sul treno. Il treno parte in perfetto orario. Il marciapiede adesso è silenzioso. Il treno è partito con le porte aperte. Allora io, come un bambino, ogni volta corro a sporgermi dal pedalino, dalla porta aperta del treno. E mi emoziono, in questo momento mi viene una specie di emozione sacra, quasi un terrore, una paura. Allora stringo le maniglie e devo sforzarmi di respirare regolarmente, perché questa partenza notturna che io ho immaginato così tante volte, che ho desiderato, adesso mi fa paura, mi sento sperduto. Ora sono solo, tutto solo, pensò Kim. In tutta l'India non c'è nessuno solo come me. Se oggi muoio, chi porterà la notizia e a chi? Il treno lancia un muggito nella notte, poi un breve lamento. Poi rotaie, lampioni e rotaie, lampioni e rotaie, poi buio, vertigine, notte, campagna. La lucina di una baracca, un uomo che guarda il treno, odore di campi, di notte, vertigine, ritorno nello scompartimento. Ed è come se tornassi in una casa, in tante case, divise solo dalle tendine azzurre degli scompartimenti che ogni tanto si sollevano e tremano. Sulle coccette c'è chi mangia riso, lenticchie, chi legge, chi studia con la 24 ore aperta sul letto. Quasi tutti, come in casa, si sono levati le scarpe e hanno dei sandaletti bianchi e blu infradito bata. Quasi tutti i letti sono già pronti. Le nonne rimboccano le lenzuola e i bambini, in silenzio, con gli occhi spalancati, assistono alla distribuzione dei cuscini, delle coperte. E allora io mi arrampico sulla mia cuccetta, abbracciato al sacco, perché non si sa mai, i ladri dei treni notturni sono pericolosissimi, e mi sdraio. E per la prima volta, da quando sono partito, per la prima volta mi sento come il vecchio lama in viaggio, lontano da tutto e tranquillo. E poi all'alba, prima di arrivare ad Hardwar, ho visto le montagne, le prime colline himalayane, la terra che si muoveva, ho visto delle piantagioni, dei grandi alberi. E poi siamo scesi sul marciapiede semideserto e siamo andati subito a rendere omaggio al grande fiume, a Ganga Ma, Madre Gange. Siamo scesi verso i Ghat, le scalinate che scendono verso l'acqua, i Ghat Rosa, e ci ha preso una commozione davanti all'acqua, quest'acqua gonfia del fiume di Madre Gange che sta per entrare nella pianura. Anche Allen Ginsberg, qualche anno fa, scese dal treno e camminò su questo marciapiede semideserto. Stava andando a Rishikesh. Rishikesh, a pochi chilometri da qui, è un posto molto interessante dove fermarsi un po'. Beh, è un posto famoso, un nome che risuona, che ci ricorda i Beatles, per esempio. Vennero anche loro qua e si rinchiusero in un ashram a meditare. Allen Ginsberg scese dal treno e, andando ai Ghat e verso l'acqua del Gange, guardò con il suo sguardo e scrisse queste due pagine straordinarie. India, fluttuante dal finestrino del treno, con enormi pianure, palme, mucche, gente che caga nell'erba e si lava col perizoma in fiumi fangosi, e bufali d'acqua, e Ganesh, Buddha, Kali e Durga. Rishikesh, a spasso sul sentiero vicino a casa, tre uomini seminudi seduti con occhi fissi e barbe a gambe incrociate, tutto il pomeriggio in trance sotto un albero, uno con una mucca cucciolo per amica e tazze di stagno d'elemosina sulla stoia di daino e occhi striati di sangue spalancati e tridenti di Shiva piantati nel suolo lì accanto. Kumbh Mela di Hardwar, ho visto processioni di centinaia di sadhu, naga o serpenti completamente nudi, sporchi di cenere, alcuni bei ragazzi con lunghi capelli arruffati e altri vecchi venti da Brugge, brune palle indiane e peli su tutto il sedere, alcuni yogi nudi con una gamba sola. Un naga nudo sotto un albero che vive Hardwar sotto quell'albero tutto l'anno si alzò col grande ventre ritto a gambe larghe e suonò la sua conchiglia trionfante nel vedere i suoi fratelli passare in rivista verso il Gange lungo la strada centrale, seguiti da bande di donne senza casa che piangevano e cantavano in pianto e camminavano stringendosi l'una all'altra, senza capelli e calve, come santi, umili, fantasmi sofferenti di Gertrude Stein. In realtà facevano un unico grido, tutte vestite di manti arancioni e cantando inni sanscriti al Nirvana. Così li guardammo scendere in folla sui gradini del fiume e tuffarsi, prima un vecchio leader sadhu, nudo, grasso, barbuto, e dopo seguirono, immergendosi e inchinandosi, centinaia che si lavavano le ceneri di dosso e poi risalivano le strade verso il tempio dove suonavano le campane e si coprivano di nuovo di ceneri bianche.
Without going out of my door, I can know all things on earth.
La grande radio, tutto quello che vorreste riascoltare. A cura di Daniela Sbarrini. Viaggiare e nient'altro. Materiali dai programmi. Nei mari del sud di Robert Louis Stevenson. Lettura di Emilio Bonucci. Introduzione di Claudio Magris. Fahrenheit. Il piacere del testo, con Marco Lodoli. Passioni, il viaggiatore incantato, di Giuseppe Cederna. Pagine da Verso la cuna del mondo, di Guido Gozzano. Per riascoltare e scaricare i materiali di questa puntata, cliccare Memo Radio sulla home page di Radio 3.
Without going out of your door. think I know a thing.